una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare, un buon risveglio. Oggi è domenica 19 maggio, una bellissima giornata, devo dire. È stata una delle poche volte in cui svegliarsi a questa ora, non proprio delle più piacevoli della domenica mattina. È stato però invece, come dire, un risveglio particolarmente felice nel vedere che insomma c'è un po' di sole e c'è anche una ottima scaletta che ci aspetta: 12 brani, 1 ora e 30 circa, nuovi dischi, vostre richieste, qualche annuncio di nuovi di concerti interessanti da seguire e segnalarvi in questi giorni. Sono i giorni anche di Piano City, ve lo ricordo, oggi è l'ultimo dei 3 giorni che animano ogni anno questo appuntamento a Milano, dove ogni via sembra essere animata da un concerto di musica per pianoforte. Siamo ormai alla, se non sbaglio, 14esima edizione, mi sembra di ricordare, più o meno siamo in quella zona, e quindi insomma, perché non partecipare? Alla fine è gratis, dovete solo, per alcuni di quei concerti di Piano City, registrarvi, prenotarvi, ma per la maggior parte non ce n'è neanche bisogno, quindi è un ottimo momento per dimostrare di essere dei cittadini ascoltatori attivi. Sicuramente mi dimostrate sempre di essere dei grandi cittadini ascoltatori attivi quando rispondete alle mie richieste di farmi sapere cosa vorreste ascoltare, cosa state ascoltando. Anche una delle cose che faccio sempre volentieri è sapere un po' quali sono le vostre abitudini di ascoltatori, come io cerco di condividere con voi ogni settimana. Lo potete fare al 331-62-14013, oppure potete mandare una mail a diretta @popolarenetwork.it. Valgono WhatsApp, Telegram, SMS, mail, insomma, cioè è solo l'imbarazzo della scelta. A proposito delle vostre richieste, Michele appunto mi diceva settimana scorsa che dire due parole su ed ascoltare qualcosa di rappresentativo di una delle più importanti orchestre storiche in Europa, ovvero la Staatskapelle di Dresda. E non ho avuto dubbi, una delle più antiche orchestre europee è stata fondata nel 1548, per così dire, più o meno, insomma. Il primo ensemble, si poteva chiamare orchestra ovviamente, nel 500, dall'elettore di Sassonia. La Staatskapelle è di fatto rimasta uno dei grandi ensemble con un suono molto distintivo. Il suono di Dresda è quel suono di orchestre con un comparto di fiati soprattutto particolarmente agguerrito. E non ho avuto dubbi nello scegliere un ciclo di registrazioni avvenute nei primi anni 70, quando uno degli storici direttori della Staatskapelle, cioè Rudolf Kempe, ha inciso l'integrale della musica per orchestra di Richard Strauss. L'attacco di questo Don Juan, il poema sinfonico di Strauss, uno di quelli giovanili, aveva solo 24 anni, è sicuramente una delle cose migliori che la Staatskapelle di Dresda abbia mai eseguito in disco. Thank you. Celebriamo la Staatskapelle di Dresda su richiesta di Michele, che appunto voleva capire, ascoltare qualcosa di rappresentativo di questa che è una delle più antiche orchestre, insomma, direi in generale, della storia della musica dal punto di vista ufficiale della loro creazione. La Staatskapelle ha ormai una storia di più di 500 anni, sicuramente. Dicevo prima, appunto, c'è un suono, no, della Staatskapelle che si dice essere immediatamente riconoscibile. Ha a che fare, dicevo, con i fiati, non solo legni, ottoni in generale, ha a che fare proprio con l'incredibile bilanciamento delle parti insieme agli archi, che rendono questo suono abbastanza al tempo stesso granitico, cioè famoso proprio per essere un suono molto verticale, no? Quasi corale in un certo senso, perché appunto la lunga tradizione dell'orchestra di Dresda è tale per cui ha una tecnica agguerrita, cioè questo suono a blocchi molto compatto, ma al tempo stesso nella capacità, in questo sorta di continuo muro di suono, una flessibilità e anche un virtuosismo dei singoli fiati, in questo caso sì, soprattutto legni soprattutto, ma anche gli ottoni, che l'hanno veramente resa in un certo repertorio imprescindibile. E il repertorio straussiano è sicuramente uno di questi, anche perché Strauss è stato praticamente associato all'orchestra, essendoci più o meno, insomma, cresciuto insieme fin dagli inizi del Novecento. Questo era Rudolf Kempe, il cofanetto è stato tutti i lavori di Strauss, è stato ripubblicato tante volte, prima da EMI e recentemente da Warner, ed è una delle cose immancabili, direi, nella discoteca di qualunque ascoltatore. Kempe aveva anche lui, come dire, un feeling con la musica di Strauss, un certo feeling con l'orchestra di Dresda, ovviamente, e in cui da straussiano incallito Kempe proprio tira fuori il meglio dell'orchestra. Questo era il Don Juan, quindi uno dei poemi sinfonici giovanili, ma più o meno potrei citarli tutti, e ognuna di queste incisioni che Kempe ha fatto tardi nella sua vita, tardi, in realtà è morto relativamente giovane, aveva più o meno 60 anni, ma Kempe aveva lavorato con l'orchestra di Dresda quando era giovane, tra il 49 e il 52, ma è tornato sempre, soprattutto poi ai primi anni 70, in studio di registrazione, proprio per questo mitico progetto dedicato a Strauss. Lasciamo la storia della registrazione e la storia delle orchestre europee, ci ritorniamo a Milano invece, perché volevo segnalarvi l'avvio di una nuova edizione di Musica a San Satiro. Questa è un po', come dire, l'erede di quella che una volta era il mitico Musica e Poesia a San Maurizio, che insomma era il festival di musica antica, creato, portato avanti da Sandro Boccardi, che poi dopo a un certo punto si è perso, insomma, per strada, ma è sopravvissuto, diciamo, nello spirito in diverse varie iniziative poi che tutt'oggi animano Milano, soprattutto nei mesi estivi, che hanno a che fare con la early music. Musica San Satiro è quello più legato a quello, perché è parte della società del quartetto e perché appunto porta avanti anche lo spirito sia di chiamare grandi ospiti dall'estero, ma anche di valorizzare un po' le risorse locali. Ecco, Musica Antica San Satiro saranno 6 concerti che hanno inizio fra un paio di giorni. E gli organici strumentali e vocali che sono stati chiamati sono, insomma, in buona parte gli allievi dell'Istituto di Musica Antica della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado. Il concerto di inaugurazione, appunto, è fra un paio di giorni, il 21 maggio, ed è dedicato alla musica sacra in Inghilterra nel 300. Alla guida c'è Claudio Caffagni, grande insomma, specialista di musica medievale, docente ovviamente alla Civica di Musica, però anche con, insomma, alle sue spalle tanti dischi col suo ensemble la Reverdy, e qui però si dedica appunto al repertorio non tanto conosciuto, quello appunto della polifonia sacra inglese, quindi siamo ben prima di quelli che vengono considerati insomma, i secoli gloriosi della storia della musica inglese, cioè il 5-600, il madrigale inglese e poi la nascita dell'opera inglese, un nuovo oblio più o meno fino all'800 e al 900. Ecco, invece c'è già, insomma, in epoca medievale, alcuni, e proprio la Caffagni nel programma proprio esplicita anche i singoli manoscritti inglesi da cui ha tratto questa collezione di Kyrie, Beatus Vir, ma anche mottetti politestuali, che appunto saranno eseguiti dagli allievi dell'Istituto di Storia della Musica Antica della Civica di Musica. La Caffagni non ha mai inciso questo repertorio, però è stato recentemente invece inciso da, per Deutsche Harmonia Mundi, dallo Huelgas Ensemble diretto da Paul Van Nevel. È un disco di un paio d'anni fa, si chiama Analbion, Adalbione, insomma, in Inghilterra, polifonia medievale inglese, quindi sostanzialmente un repertorio di questo disco che si sovrappone quasi in toto al programma di martedì sera a San Satiro, appunto, con Claudio Caffagni. E allora perché non ascoltare per esempio questa cantilena, questo Gaimel, non so bene come si pronunci, Virgo Salvavit Hominem, qui con lo Huelgas Ensemble, per chi vuole, martedì a San Satiro invece con l'ensemble di musica antica della Civica Scuola di Musica.
Prima parola.
una appunto cantilena Virgo salvavito hominem di un anonimo inglese trecentesco. Questi erano lo Huelgas Ensemble diretti da Paul Van Nevel. Lo stesso brano sarà possibile ascoltare invece il 21 maggio, quindi martedì sera alle 20, nella chiesa di Santa Maria presso San Satiro, quella di, insomma, di via Torino, famosa con il finto coro bramantesco. E invece un nuovo disco volevo ascoltare con voi, è uscito proprio questa settimana. La pianista è Yuja Wang, insomma, la conosciamo perché ha sempre, come dire, orgogliosamente rivendicato una presenza mediatica importante che anche in concerto poi si esplica con una presenza fisica, proprio è un gusto per la performance in quanto tale che viene trasmessa dal vivo moltissimo, ma anche in disco. E la copertina di questo nuovo disco Deutsche Grammophon è di fatto, si intitola The Vienna Recital, quindi è la registrazione di un live da Vienna, però ha un bellissimo sfondo viola. Yuja Wang, insomma, come sempre, è particolarmente interessata anche all'aspetto visivo dei suoi vestiti. Qui ha un vestito giallo molto brillante, ha una bellissima copertina, devo dire. Il disco è nello stile, direi, la scelta dei brani è nel suo stile, nel senso che c'è di tutto: Albéniz, Scriabin, Beethoven, Ligeti, Glass, Brahms, Gluck. Ogni brano però è più o meno legato al successivo, direi, da gli scarti ritmici o delle stranezze ritmiche che li rendono più o meno alla fine un ascolto omogeneo. Per esempio, questo è uno dei bis, l'ho trovato bellissimo, la danzon numero 2, scusate, un mischiato spagnolo e italiano di Arturo Marquez, il compositore messicano che è diventato famoso con questa proprio, insomma, più o meno canzone popolare, qui trascritta al pianoforte da Letizia Gomez Tagle. E a me piace moltissimo come Yuja Wang riesca a far dialogare mano sinistra e destra come se fossero indipendenti. Thank you.
passant, dans l'eau plus froide que le sein des vierges sages, j'ai reflété mon vague ennui, mes yeux profonds couleur de nuit, mon visage, et dans ce miroir incertain, j'ai vu de merveilleux matins. J'ai vu des choses pâles comme des souvenirs sur l'eau que ne saurait ternir nul vent morose. Alors au fond du passé bleu, mon corps mince n'était qu'un peu d'ombre mouvante. Sous les lauriers et les cyprès, j'aimais la brise au souffle frais qui nous évente. J'aimais vos caresses de sœur, vos nuances, votre douceur ô opportune, et votre pas souple et rythmé. Nymphes au rire parfumé, au teint de lune, et le galop des Égypans, et la fontaine qui s'épand en larmes fades. Par les bois secrets et divins, j'écoutais frissonner sans fin la madriade. Ô cher passé mystérieux, qui vous reflétez dans mes yeux comme un nuage, il me serait plaisant et doux, passé, d'essayer avec vous le long voyage. Je glisse les eaux feront un rond fluide. Un autre
piace molto che alla fine di questa esecuzione di una dei Mirage di Gabriel Fauré si senta il pedale che stacca, perché Alan Planets qui al pianoforte, accompagnando la voce bellissima baritonale di Stéphane Degout, ha scelto di suonare su un Pleyel, quindi su uno strumento del 1892, che sicuramente era di quelli, insomma, lei era una sonorità tra quelle preferite da Fauré, come tanti altri colleghi francesi, e quindi già è un suono che, in quanto un po' più leggero, un po' più ricercato rispetto ad altre, insomma, come dire, marche di pianoforti, fa ovviamente già di suo sentire molto anche la materialità dei tasti, a maggior ragione in questo caso anche quella del pedale. E chiaramente è stato voluto, lasciato un po' così, anche in post-produzione, che si sentisse, non c'è dubbio. Questo è un disco, Harmonia Mundi, uscito proprio questa settimana, è una raccolta di insomma, di chanson di Fauré. Si parte da cicli famosi come La Bonne Chanson e L'Horizon Chimérique, poi appunto però c'è spazio anche per le ultime cicli di chanson come Mirage, appunto, Le Jardin Clos. In mezzo la ballata del pianoforte dell'opera 19. La voce di Stéphane Degout è particolarmente proprio adatta ovviamente allo stile della musica da camera vocale francese di fine 800, e Fauré peraltro, e in generale direi per questo repertorio è un buon periodo. Non so quanti dischi abbiamo ascoltato ormai negli ultimi 2 o 3 anni dedicati non solo a Fauré, ma principalmente direi alla musica vocale di Fauré, e sono uno più bello dell'altro. Penso a tutta l'opera Omnia cantata da Cyril Dubois, che è stato uno dei dischi che ho amato di più negli ultimi anni, e questo insomma è lì lì. Ve lo consiglio per Armonia Mundi, La Bonne Chanson di Ballade Melodie di Fauré, Stéphane Degout e Alain Plans al pianoforte. Rimaniamo nell'ambito di insomma musica da camera con accompagnamento del pianoforte, perché un altro nuovo disco, è stata una settimana particolarmente felice dal punto di vista della scelta delle novità da farvi ascoltare. Qui ci spostiamo all'interno di un progetto che è arrivato alla sua conclusione per Deutsche Grammophon, Deutsche Radio, insomma ha tante diverse produzioni alle spalle, ma di fatto è l'esecuzione delle sonate per violino e pianoforte di Beethoven, delle 10 sonate, con Antje Weithas al violino e Dennis Varjon al pianoforte. Si tratta di due, sostanzialmente, soprattutto Weithas, due grandi didatti, due grandi pedagoghi, direi, dei loro strumenti, anche però due grandi musicisti da camera che hanno scelto di arrivare a insomma, uno dei vertici sicuramente del repertorio per musica da camera, come le sonate per violino di Beethoven, dopo tanti tanti anni di studio, di concerti, e devo dire che il risultato è eccezionale, perché sembra di ascoltare veramente, non è un modo di dire, queste composizioni per la prima volta. La caratteristica immediata che salta subito all'orecchio è la scelta da parte di Antje Weithas di rispettare molte delle indicazioni di Beethoven nel non superare quasi mai il piano, pianissimo. Per esempio nella sesta sonata per violino e pianoforte, che vorrei farvi ascoltare perché è al centro del terzo volume, quindi l'ultimo appena uscito di questa sonata per violino di Beethoven, dove chiaramente già nel manoscritto di Beethoven, nell'autografo, si vede che le indicazioni dinamiche sono proprio a dominante piano, pianissimo, qualche sforzato ma non di più, e qui viene sicuramente un po' esagerato, se vogliamo un po' enfatizzato, ma ne esce un suono in punta d'archetto, alle volte spesso vicino al ponticello, che secondo me è un Beethoven con un suono modernissimo, bellissimo. Non so se sia storicamente informato, francamente forse non mi interessa neanche, sicuramente per me funziona. Questa quindi è un nuovo disco, diciamo il terzo volume delle sonate per violino di Beethoven, Antje Weithas al violino, Dennis Varjon al pianoforte. Questa, nel terzo volume ci sono la prima, la quinta, la sesta e la decima delle sonate. La sesta, insomma, è una di quelle ancora del periodo, diciamo, del primo periodo, scritta nel 1802 ad Heiligenstadt, proprio un periodo dei più drammatici della vita di Beethoven, quando, insomma, la coscienza della imminente sordità e la scrittura del testamento di Heiligenstadt, eppure, se vogliamo, traccia di questo poi nella musica. Non che sia un fan di, come dire, di trovare sempre nella musica tracce delle proprie biografie, però qui effettivamente non c'è tantissimo di quello, ma c'è tanta, tanta, tanta invenzione musicale. Questo è l'adagio molto espressivo, la sesta sonata per violino, opera 30, numero 1 di Beethoven. Thank you. Una veramente incredibile interpretazione della sesta sonata per violino in La maggiore, opera 30, numero 1 di Beethoven. Questo adagio molto espressivo qui eseguito meravigliosamente, veramente in punta d'archetto da Agnès Vaitas al violino e Denis Varion al pianoforte. Il disco è proprio uscito da poco, ve lo consiglio assolutamente, cercatelo sulle varie piattaforme di streaming, compratelo, fate quello che volete, ma non perdetevi, questo è un ciclo delle sonate beethoveniane che proprio un po' cambia le carte in tavola e da qui si riparte, anche per capire un po' forse il pregiudizio che noi abbiamo nei confronti di Beethoven, lo associamo un po' troppo, se vogliamo, all'immaginario romantico, quindi a questi suononi. Quando poi in realtà anche a togliere si guadagna moltissimo, come in questo caso. Annunci di altri concerti questi giorni a Milano. Passiamo alla Scala, questa sera alle 20 continua la stagione dei Restel di canto. Lisette Oropesa ritorna alla Scala dopo che ha interpretato diversi ruoli anche da protagonista. Per esempio, è stata Amelia nei Masnadieri diretti da Mariotti. Poi aveva partecipato alla serata, quella del 2020, andata in onda solamente in televisione, a Rivedere le stelle, cantava l'aria della pazzia della Lucia di Lammermoor, diretta da Chailly. Poi era la protagonista di Teodora di Handel in forma di concerto con il Pomodoro nel 2021, l'ensemble barocco. È stata Giulietta nei Capuleti e Montecchi, diretti da Speranza Scappucci nel 2022, e adesso torna invece da grande solista in un repertorio da camera che spazia dalle arie da camera di Mercadante, di Bellini, Donizetti, passando per Schubert e arrivando invece a repertorio soprattutto insomma, di lingua spagnola, Joaquín Rodrigo, ma anche Manuel de Falla, Francisco Cejón Barbieri. Lisette Oropesa è un soprano statunitense, alla mia età, dell'83, di origini cubane. Stavo riflettendo sul fatto che ha debuttato al Metropolitan in un allestimento dell'Idomeneo diretto da James Levine nel 2006. Io nel 2006 ancora mi stavo laureando, vabbè, c'è chi può e chi non può, io decisamente in quel caso non può, ma Lisette Oropesa ha anche inciso repertorio soprattutto operistico con la Pentathon negli ultimi anni, però agli inizi di carriera aveva anche scelto proprio di incidere quasi in maniera indipendente, autoprodotta, un paio di dischi di, in quel caso, invece, registrazioni di recital dal vivo, quindi ovviamente anche di musica da camera. Within, Without è uno di questi, è un recital del 2017, dove tra le altre cose aveva anche inciso un repertorio che è più o meno simile a quello che porta questa sera alla Scala. Allora, pur non essendo parte della scaletta di stasera, dal disco Within, Without con Lisette Oropesa e in quel caso il pianoforte di Vlad Iftinka, ho scelto questa, devo dire, molto carina, del Cabello Más Sutil, una delle canciones clásicas españolas di Fernando Obradores.
Del cabello más sutil que tiene.
Lisette Oropesa e Vlad Iftinka, voce pianoforte qui in una delle canciones clásicas españolas di Fernando Obradors. E invece un altro nuovo disco prima della pubblicità che volevo ascoltare, quantomeno anticipare, magari poi ne parliamo ancora meglio in una delle prossime puntate perché merita sicuramente. È un disco naive nel senso è l'etichetta discografica e non il fatto che sia un disco ingenuo per niente. In copertina Andreas Scholl, uno dei grandi contraltisti delle generazioni, se vogliamo, ormai già in carriera da diversi anni. L'Accademia Bizantina diretta da Alessandro Tampieri, il repertorio ovviamente ha a che fare proprio con la Vergine e invocazioni mariane, perché è un'esplorazione di quel repertorio che passa da Porpora, Vinci, Anfossi, e quindi tutta la scuola napoletana che ha in un certo senso dedicato alla Vergine alcuni dei grandi capolavori, direi, del tardo barocco italiano. C'è spazio appunto per un oratorio di Porpora, di Leonardo Vinci, un Salve Regina di Anfossi, però alla fine secondo me la cosa più riuscita, più bella, più anche eseguita devo dire in maniera più meno convenzionale è lo Stabat Mater di Vivaldi, qui la traccia che sulle parole Eia Mater, Fons Amoris.
Thank you. ingrati, degni miei, lasciatici mentar, lasciatici mentar. Tu ingrati, degni miei, lasciatici mentar, lasciatici mentar. Fedel mi sei, serva mio Dio quel cuore, sì, quel cuore, grati degni miei, lasciali cimentar, lasciali cimentar, lasciali cimentar, lasciali cimentar.
Un Mozart giovanile, questo è il Mitridate che Mozart scrive nel 1770 per il Regio Teatro Ducale di Milano, quando ancora il teatro non era in Piazza della Scala ma accanto al Duomo all'interno della corte di Palazzo Ducale, e lo abbiamo ascoltato perché volevo ricordarvi che oggi alle 16.30 a Radio Popolare per la trasmissione Archivio Ricordi Claudio incontra Danilo Faravelli, divulgatore, saggista e soprattutto mozartiano incallito, così tanto da aver condiviso concerti, incontri, chissà quant'altro, con, ve lo ricordate, il nostro Pierfranco Vitale. E appunto, non ancora pronto, appena ricchiodo il suo Mozart, ha recentemente messo in stampa Bologna 1770. Anche Mozart era un raccomandato, è un disco, scusate, è un libro Zecchini Editore, che anche voi mi avete segnalato, mi avete gentilmente mandato una copia, e racconta proprio di quella primavera autunno del 1770, quando Mozart e suo padre sono in giro per l'Italia, si fermano a Bologna, conoscono padre Martini, e Mozart riceve in quei giorni il libretto. Lui sperava un libretto in realtà di Metastasio, gliene arriva un altro che però sarà appunto il Mitridate, la prima delle opere che Mozart scrive per Milano, non sarà l'unica. Questo vi ricordo appunto l'appuntamento oggi dedicato a Mozart con Danilo Faravelli all'interno di Archivio Ricordi alle 16.30. Mi avete scritto in tanti chiedendomi i nomi esatti degli interpreti delle sonate per violino di Beethoven, so che non sono facili da pronunciare, io poi tendo a mangiarmi le parole, quindi vi ricordo come sempre che la scaletta di quello che ascoltiamo insieme la domenica mattina è poi sul sito di Radio Popolare o sulle varie piattaforme di podcast, a partire più o meno dal giorno successivo, se non il giorno stesso, quindi insomma cercate Apertura Musicale Classica sul nostro sito e trovate aggiornate sempre le scalette di tutte le aperture della domenica. Vi ricordo, se avete domande, richieste, potete farlo al 331-62-14013, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. I messaggi ovviamente possono essere SMS, ma anche WhatsApp o Telegram. Il Requiem di Verdi è al centro di uno degli appuntamenti forse più importanti di questa settimana, perché il 23 sera alla Basilica di San Marco, nel 150esimo dell'anniversario della prima esecuzione del Requiem di Verdi, Riccardo Chailly guida i complessi scaligeri. Il Requiem di Verdi questo giovedì sera alle 20:30 alla Basilica di San Marco, quindi il luogo dove esattamente 150 anni fa venne eseguita per la prima volta in memoria della morte di Manzoni, avvenuta un anno prima, Riccardo Scegli alla guida dell'orchestra, Alberto Malazzi alla guida del coro della Scala, Marina Rebecca, Aygul Akhmetshina, Freddy De Tomaso, Alexander Vinogradov sono i quattro solisti. E invece come disco, visto che Scegli non ha mai inciso il Requiem di Verdi, ho pensato di andare un po' alle origini e a uno dei nomi che sono sempre stati associati a questo grande capolavoro verdiano, cioè Carlo Maria Giulini, di cui esistono varie registrazioni disponibili. Una di queste, quella per la EMI, è la più famosa, però secondo me non è forse la migliore, nel senso che il suono è un po' strano, cioè c'è il coro molto distante rispetto all'orchestra. Invece questa dal vivo è parte dell'etichetta della collana BBC Legends, uscita ormai qualche anno fa, è una registrazione dal vivo che fu fatta a Londra pochi mesi dopo proprio la registrazione EMI, e con dei solisti diversi, ma con, per assurdo, una registrazione, pur essendo dal vivo, alla Royal Albert Hall, quindi in un salone gigantesco. Invece, secondo me, poi il bilanciamento acustico funziona meglio e si percepisce ancora meglio proprio la bellissima lettura che Giulini dà del Requiem di Verdi, così imponente, così carica anche proprio di tutta una certa tradizione, non solo esecutiva, ma anche proprio ideologica, direi, intorno a questo brano. È molto diversa, per esempio, non lo so, da come la legge Muti, per esempio, che ne fa invece un brano molto più teatrale, o come l'hanno fatto altri direttori, Carey anche invece ne faceva quasi un grande affresco romantico. Ecco, no, per Giulini qui c'era tanto cattolicesimo, non solo, ma anche c'era proprio tanta imponenza, un po' come era, se vogliamo, nello stile del grande direttore. La Filarmonia Orchestra è appunto il coro. Questo il coro effettivamente non mi sono segnato, ma è sempre il coro della Filarmonia Orchestra, scusatemi. In questo live del 1963 è un po' il culmine, secondo me, dell'interpretazione del Requiem di Verdi da parte di Giulini. Mi chiedete, per esempio, Anna Maria, che cosa rende un'esecuzione migliore di un'altra? Io non ho la presunzione certo di poter sapere che cosa sia. Che cosa caratterizzi un'esecuzione, un'interpretazione migliore di un'altra? È una cosa che presumo sia personale, sia ci siano delle cose oggettive, ma in realtà, come dire, anche quelli che noi pensiamo come cose storiche o contesti storici di oggettivo hanno poco, per cui non credo di essere in grado di dare una risposta. So cosa piace a me, ma a che fare con talmente tante cose, un network, direi, di sensazioni e di conoscenza, che non è difficile da spiegare. Fidatevi, ma io mi fido anche di voi, nel senso che se qualcuno di voi mi scrive che preferisce altro, sono felicissimo di ascoltare altre cose. Per esempio, una cosa che mi ha lasciato perplesso come ascolto, però mi ha anche divertito, è un altro nuovo disco uscito in questi giorni, Amore Siciliano per la Alfa. Loro sono la Cappella Mediterranea e il loro leader, direttore Leonardo Garcia Alarcón. In questo progetto che hanno portato dal vivo per tanti anni, che adesso è arrivato al disco, e di fatto è una sorta di immaginario percorso all'interno della storia, la famosa ballata di Cecilia, no? Questa bella sorella il cui marito Giuseppe è rinchiuso in prigione, e lei appunto si concede a Don Lidio, un nobile, e però in realtà lei verrà, pur di lasciarlo libero, che le promette di lasciare libero il marito, in realtà poi Don Lidio non farà quello che aveva promesso, e il marito morirà comunque impiccato. È al centro di una famosa canzone, la canzone di Cecilia, che è rimasta nell'immaginario tradizionale folk, soprattutto del sud Italia. Ecco, in questa storia è messa in musica, tra virgolette, attraverso il repertorio siciliano, soprattutto barocco, da appunto Cappella Mediterranea e Leonardo Garcia Alarcón, che ha curato proprio la scelta anche delle musiche. La maggior parte sono anonimi, c'è anche però spazio per autori ben più conosciuti come Sigismondo d'India, ma anche musica spagnola, ovviamente per celebrare anche il passato aragonese della Sicilia. Io mi ricordo benissimo Francesca Spromonte quando cantava la canzone di Cecilia nei concerti con Cappella Mediterranea, e nel disco infatti si dice che quella è stata un po' l'ispirazione per poi creare questo disco. Francesca Spromonte non c'è poi qui perché i solisti sono altri. E allora ho scelto di ascoltare questa aritornella di un anonimo siciliano.
Ferma qua nudico, ferma qua nudico, due parole, poi ritornella, ferma qua nudico, due parole.
Allora, su questa ritornella con Leonardo Garcia Alarcón alla guida di Cappella Mediterranea, io, Carlo Lanfossi, vi saluto, ci sentiamo settimana prossima e, come sempre, vivete felici.
Rispunna lo mio bene, poi ritornella, vedi di sì mi rispunna lo mio bene. Non mi rispondono, non mi rispondono, troppo lontano, poi ritornella, non mi rispondono, troppo lontano. E sotto la pressura, e sotto la pressura, basta dormire, ore d'ornella, sotto la pressura, basta dormire. Così risveglio me, così risveglio con occhi al sole, ore d'ornella, così risveglio con occhi al sole. Tu vai là.